Benvenute e benvenuti a tutti, siamo in diretta su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica come sempre che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con una frase di Olympe de Gouges, che visse durante la rivoluzione francese e li morì: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci a Amazones, 11ª puntata. E appunto, come detto nel video in diretta su Facebook, per chi ci seguisse su Facebook, per chi non ci segue, metta il like. Abbiamo detto che appunto, come abbiamo detto anche tra l'altro la scorsa puntata, che era la 10ª puntata, in cui era, come dire, una puntata speciale perché abbiamo parlato del 1928, data molto speciale per quanto riguarda la soggettività femminile, per quanto riguarda appunto la letteratura femminile e femminista. Abbiamo parlato di Virginia Woolf, abbiamo parlato della letteratura lesbica di Juana Barnes, di Radcliffe Hall e così via. Come detto già nella scorsa puntata e nel video in diretta, oggi torniamo invece di nuovo al secolo precedente, torniamo quindi al XIX secolo, torniamo nell'Ottocento per parlare di femminismo di prima andata, di femminismo appunto che rivendicava il diritto delle donne al voto in Italia, quindi sul nostro territorio.
Esattamente. E quindi parleremo di questione femminile italiana e diciamo che per tutta la prima metà dell'Ottocento il concetto di natura assume la funzione di paradigma interpretativo e regolatore della società, nel senso che la donna viene considerata inferiore rispetto all'uomo per natura, grazie anche ai grandi bei pensieri di Lombroso, di Morselli, di Rosmini, di Daguanno, di Salvemini, tutti uomini cosiddetti nuovi, però in realtà radicati nella cultura positivista e che diciamo non erano diversi dai più conservatori e reazionari nel concepire la donna nella società come mera riproduttrice.
Esatto, esatto, come mera riproduttrice, come merce di scambio, come abbiamo visto più volte nel corso appunto del patriarcato, quindi da circa 6.000 anni, qualche anno più, qualche anno meno. Fondamentalmente le donne hanno perso la loro soggettività, la loro indipendenza, la consapevolezza di essere appunto donne, la consapevolezza di essere incarnazione diretta della grande dea natura e quindi essere cultrici di vita e non di morte come invece professano gli uomini patriarcali, il maschio patriarcale.
Esattamente, e in effetti vi sono alcune frasi dei tempi che fanno rabbrividire, come per esempio quello del cosiddetto filosofo che si chiamava Otto Weininger, austriaco, che scriveva: l'uomo abietto è ancora infinitamente superiore alla donna più eletta, tanto superiore da non essere tra loro neppure possibile un paragone, un ordine di rango, tanto per gradire.
Esatto, torniamo fondamentalmente nell'Ottocento un po' alla quella querelle de femme che iniziò appunto con Christine de Pizan nel 400, per poi andare avanti e intensificarsi in maniera atroce nel corso del 600, come abbiamo visto Moderata Fonte l'altra volta intendo proprio un po' di puntate fa, in cui abbiamo proprio parlato del fatto che la donna veniva considerata addirittura non parte del genere umano, non parte del genere umano, quindi appunto nemmeno un individuo vivente fondamentalmente. E quindi appunto le rivendicazioni delle donne e la lotta delle donne per essere invece riconosciute come soggetto indipendente sono sempre state molto forti. E vorrei ricordare invece ad esempio nello stesso periodo, comunque nell'Ottocento, sempre verso la fine dell'Ottocento, in questo caso questo aforismo è stato scritto in un'opera pubblicata nel 1918 da Natalie Clifford Barney, mia eroina che cito quando posso e sempre più, che appunto diceva che in realtà a suo avviso una donna per essere stupida doveva essere un uomo.
Ecco, esattamente.
E quindi, insomma.
E poi ricordiamo che nell'Ottocento la donna era in un ruolo imposto di moglie e di madre, tendenzialmente soprattutto quelle, diciamo, parliamo di donne di ceto infimo, di ceto molto basso, e lavoravano nelle fabbriche, le prime che hanno iniziato a lavorare nelle fabbriche già come risaie, nelle risaie come delle schiave, praticamente ricevendo retribuzioni che erano spesso inferiori anche circa la metà di quelle maschili, lavorando per più di 8 ore sicuramente, tanto che poi soltanto ad un certo punto le mondine riuscirono, ai primi del Novecento, ad avere l'orario retribuito di 8 ore.
Esatto, ma arriveremo poi a parlare di questo anche in maniera un pochino più specifica, citando anche brani e così via. Ricorderei appunto che stiamo parlando dell'Ottocento, un secolo in cui le donne non erano legalmente proprietarie di nulla, come abbiamo visto anche per quanto riguardava il femminismo di prima ondata americano, così come quello inglese, così come qualsiasi tipo di rivendicazione femminile e femminista nel corso dei secoli, ma fondamentalmente nell'Ottocento rivendicano appunto il diritto alla proprietà, il diritto ad essere quindi legalmente visibili come soggetti. E come detto appunto, in Italia le cose non erano diverse dal resto del mondo, e le donne per fare qualsiasi cosa dovevano chiedere l'autorizzazione maritale per spese, firme, eccetera. Quindi fondamentalmente, anche quando erano loro lavoratrici, quando erano loro a guadagnarsi la pagnotta, quella pagnotta non apparteneva mai a loro, insomma. Ma allora direi che possiamo sentirci il primo brano prima di entrare appunto in merito alla puntata, quindi in merito alle rivendicazioni femministe e femminili in Italia.
Sì, oggi proponiamo soltanto testi e autrici italiane. Esatto. E iniziamo con Carmen Consoli con Venere, dall'album Confuse e Felice del 97.
Esatto,
buon ascolto.
Quest'oggi solo voci come sempre femminili ma italiane. Buon ascolto.
Con entieri a meno dei tuoi manuali sulla
Eri, eccoci qua sempre in diretta, anche se pare che in questo momento non stiamo andando. Comunque, sempre su Radio Banda Larga, siamo ai Amazones, io e Giorgia, Cristina e Giorgia. Vi stiamo parlando di femminismo dell'Ottocento. E stavo parlando vagamente della condizione femminile, soprattutto delle classi più basse alla fine dell'Ottocento, costrette a lavorare in condizioni terribili. Le donne iniziano a organizzare a fianco delle opere di carità una vasta rete di opere di mutua assistenza, di protezione della maternità, dell'infanzia e degli ammalati. E i sindacati, ricordiamolo, non ammettevano molto spesso le donne nelle associazioni di lavoratori. Soltanto un po' più avanti, agli inizi del Novecento, inizieranno anche le donne a partecipare.
Esatto, proprio così, appunto. Sì, stiamo parlando appunto non soltanto, nel caso specifico anche del contesto italiano, se parliamo di mondine e insomma di donne lavoratrici in questo contesto, che poi nello specifico è quello piemontese e lombardo, però ovviamente sono situazioni, come dire, molto simili per quanto riguarda ogni donna, fondamentalmente in tutta Europa, in tutto il mondo. E come ha detto già Cristina, in realtà la distinzione che si può fare tra le donne lavoratrici e le donne invece quelle più abbienti, che non dovevano lavorare per sopravvivere fondamentalmente, quindi per portare la pagnotta a casa, non è una distinzione chiaramente di classe, ma che non toglieva niente al fatto che, essendo tutte donne, è proprio per questo motivo che venivano discriminate. Poi certamente la discriminazione veniva ad essere doppia per quanto riguardava le lavoratrici, perché, come detto, lavoravano moltissime ore, non venivano pagate come gli uomini, ma la metà se non addirittura meno, e poi dovevano tornare a casa e sulle spalle dovevano portarsi anche appunto tutto il lavorio domestico obbligatorio nel patriarcato.
Assolutamente sì.
E sì, allora, proviamo a vedere se riusciamo a risolvere qualcosa. Scusate, come al solito c'è un pochino così di ansia da prestazione per motivi tecnici.
Assolutamente.
Ma direi che possiamo. Allora, in realtà sai cosa facciamo? Facciamo che leggiamo un bel brano, in realtà non è così bello, nel senso che è un po' triste, per quanto riguarda il parto nell'Ottocento, e quindi per quanto riguarda le condizioni in cui dovevano vivere, tra l'altro, le donne povere, lavoratrici, e poi partorire.
Insomma. Assolutamente sì, è un brano di una donna anonima, se vogliamo, una delle tante che...
Eccolo qua, sì, leggiamo un po'.
Ecco, allora, dice, tale Margherita della classe 1898, è il primo parto? Avevo lavorato finché avevo sentito i dolori, avevo tanta paura. Oh, per carità, sentivo che sarebbe andato male. Ero coricata sulla paglia con il lenzuolo delle vacche sotto. Ero asciutta come un caprone, soffrivo tanto. Come facevo ad avere il bambino? Imploravo. Andate a prendere una levatrice. La suocera che mi ripeteva: io ho sempre fatto tutta da sola e ne ho comperati 15. Hanno poi attaccato una barra a una corda e ciapte alla bara, urlava la suocera. A forza di aggrapparmi alla bara mi sono rotta due denti e l'anello d'oro da sposa. Ah, era così. Mi hanno lasciata gridare 3 giorni e 3 notti e poi la bambina è nata morta, asfitica.
Appunto, questo per ricordarci il fatto che in realtà di parto, ahimè, si muore ancora oggi, e non soltanto nei cosiddetti paesi del terzo mondo, perché ricorderei che pochi giorni fa una giovane ragazza, donna nigeriana, non è stata accettata all'ospedale di Bardonecchia, è dovuta andare a partorire al Sant'Anna, e al Sant'Anna è morta. Quindi, come dire, la medicalizzazione dei corpi delle donne, la totale noncuranza molto spesso, cura dei corpi delle donne, è molto evidente ancora oggi. Non parleremo adesso magari anche della questione dell'aborto e dell'aborto non sicuro, però avremo chiaramente tempo di parlare di questo. Questo per dire che le lotte delle donne continuano ad esserci, e continuano, ahimè, ad esserci anche per sempre gli stessi motivi. Come dire, i diritti che rivendichiamo sono, come dire, temporanei, non saranno mai permanenti, sono disposizioni patriarcali maschili che lottiamo con sudore e sangue e lacrime e morte, per poi di fatto dover combattere sempre comunque pochi anni dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo, per le stesse identiche questioni.
Sì, insomma. E poi per quello che riguarda il parto nell'Ottocento, come si evince da questo testo che abbiamo letto, l'ostilità non era soltanto del patriarcato in sé come popolazione di maschi, ma anche proprio la suocera ostile a questa donna nel momento del parto. Ciapte alla bara, io ne ho comperati 15, vedi di fare meno storie, eccetera.
Vabbè, certo,
eccetera.
Quando abbiamo parlato del fatto che non sono da porsi allo stesso piano, la misoginia interiorizzata però è ciò che di più malanno si possa parlare per quanto riguarda appunto la condizione anche della donna nella lotta per se stessa e per le altre donne, quello che appunto la rende asservita al patriarcato, all'odio di sé e all'odio per le altre donne, insomma.
Bene, che dici? Mandiamo il prossimo brano?
Mandiamo il prossimo brano, che a questo punto sembrerebbe di cattivo gusto mandare, più che altro per la discussione che abbiamo avuto adesso, però insomma andiamo poi oltre nel discorso e sentiamo questo pezzo che parla un po' di masturbazione femminile, quindi di riappropriazione del proprio corpo, un bel pezzo di Fiorella Mannoia del 1981 con Caffè Nero Bollente.
Eccola,
buon ascolto.
Qua. Buon ascolto.
Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare.
Eccoci sempre in diretta su Radio Banda Larga, ci hanno confermato che siamo in diretta e questo ci riempie di felicità. abbiamo parlato di donne con pochissima istruzione, con poche possibilità economiche nell'Ottocento, adesso parliamo invece di una donna aristocratica che si chiama Cristina Trivulzio di Belgioioso, e visse dal 1808 al 1871 e fu una giornalista, un editorialista e una pensatrice politica. Allora, aristocratica, abbiamo detto, partecipò alle 5 giornate di Milano del 1848 guidando addirittura la divisione Belgioioso da lei creata, ovvero un gruppo di circa 200 volontari da lei reclutati. Allora, nel 1845 comprò una rivista patriottica, la Gazzetta Italiana, e nel 1849 a Roma Mazzini le affina la sanità della città in guerra e fu lei a inventare di fatto le infermiere, arruolando sia dame volenterose che anche prostitute. Ma quello di cui vogliamo parlare soprattutto è del 1866, un saggio della presente condizione delle donne e del loro avvenire. Lei non si può definire una vera e propria femminista, mi confermi,
sì,
Giorgia?
Certo. Sì, sì, sì.
Assolutamente.
Parliamo infatti, come detto, oggi, come nell'arco di tutto l'Ottocento, insomma parte del Novecento, eccetera, ma anche precedentemente, di protofemminismo alle volte, di soggettività femminile, che alle volte non coincide col femminismo, certamente quello di seconda ondata, nonostante, come abbiamo visto, tra Moderata Fonte, Natalie Barney e altre donne, poetesse e non, emerge comunque un sentimento molto radicale proprio nel senso che riesce ad andare alla radice della...
Assolutamente
della,
sì.
Insomma, della costruzione patriarcale e dell'oppressione delle donne. Però appunto ci sono state tante donne nel corso della storia patriarcale che sono riuscite ad essere soggetto conformandosi in qualche modo o come dire, facendosi assorbire un po' dallo stesso sistema, nonostante abbiano comunque in realtà portato dei vantaggi non soltanto a se stesse ma anche ad altre donne. Ma qua ci arriveremo poi nelle prossime puntate, parlando appunto del femminismo, quello che cerca la parità e quindi di essere soggetti all'interno dello stesso sistema patriarcale, e quel femminismo invece in cui le donne non hanno alcun interesse a far parte del sistema patriarcale ma vogliono distruggerlo per creare un nuovo sistema più equo e più giusto.
Ok. E quindi dicevamo, nel 1866 Cristina Trivulzio di Belgioioso, questa patriota italiana in un qualche modo, scrive il saggio che si intitola «Della presente condizione delle donne e del loro avvenire», e noi vi proponiamo uno stralcio che dice: «I sapienti, gli scienziati, i poeti, gli uomini di Stato, eccetera, godono dell'universale rispetto, mentre l'ignorante e l'ozioso sono derisi e tenuti in nessun conto, ma della donna si richiede espressamente la più completa ignoranza».
Esatto, come avete visto insomma, in questo piccolo brano, potete ritrovare le stesse parole dette in maniera differente da tante altre donne prima di lei, dopo di lei e così via, di nuovo per riconnetterci a questo filo, questo legame storico fra le donne, filosofico, anche intellettuale, di comprensione analitica della storia del mondo, della storia delle donne, dell'oppressione delle donne, basata appunto sulla ineducazione delle donne, sul fatto di voler tenere le donne chiuse in casa a un ruolo predefinito, a un ruolo preconfezionato e opprimente, quello appunto di riproduttrici, e ignoranti, così che non riescano poi a rendersi conto appunto della gabbia in cui sono state messe.
Assolutamente sì. Che dici, andiamo con il prossimo brano?
Direi di sì, e poi continuiamo il nostro discorso.
Allora, il prossimo brano è di Giuni Russo con Donatella Rettore, un pezzo del 1987 che è scritto da Giuni Russo e da Maria Antonietta Sisini, che era la sua compagna, ed è Adrenalina.
Buon
ascolto!
Adrenalina, 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 adrenalina.
manca mai. Se vuoi.
Rieccoci qua.
E rieccoci allora. Adesso invece parliamo di una figura che può essere assolutamente definita femminista, che è quella di Anna Maria Mozzoni. Anna Maria Mozzoni, che nasce nel 1837 e muore nel 1920. Anche lei era di famiglia nobile, famiglia aristocratica, quindi abbiente. Di nuovo parentesi, come ho detto già più volte, non è perché molto spesso si sentono commenti piuttosto classisti, come dire: ma cosa ha fatto questa per le donne? Ma questa certo era ricca, eccetera eccetera. Indubbiamente, nel senso che è evidente che senza istruzione, senza la possibilità di fatto finanziaria di potersi istruire, di poter girare il mondo fondamentalmente, quindi conoscere più mentalità, più individui, leggere libri, non si poteva avere la possibilità di essere in grado appunto di comprendere e di analizzare la propria oppressione, cosa che difatti una mondina poteva fare fino a un certo punto, se non appunto legata ad altre donne. E non è un caso che quindi i movimenti femministi, soprattutto nell'Ottocento, nascono vengono le leader di questi movimenti siano donne comunque abbienti, proprio perché la ricchezza, comunque l'essere abbiente, era connesso con la possibilità reale di poter essere istruite, di poter insomma riuscire a comprendere meglio anche così la nostra storia, la nostra oppressione, come detto. Ma torniamo ad Anna Maria Mozzoni, donna incredibile che appunto lottò come abolizionista della prostituzione già nell'Ottocento. Lesse appunto un'altra suffragista di cui forse abbiamo menzionato, forse no, ce ne sono talmente tante di donne meravigliose nel corso del tempo, che era Josephine Butler, una suffragista inglese che già negli anni 60 dell'Ottocento aveva appunto lottato perché venisse abolita una legge che obbligava le donne che venivano riconosciute come prostitute e che quindi venivano di nuovo sfruttate come merce di scambio, come buchi da riempire dai soldati, all'obbligo appunto venivano obbligate e forzate a un controllo medico affinché non attaccassero malattie sessuali ai soldati, ai grandi e buoni soldati. Ma appunto queste donne, se si rifiutavano di fare queste visite, venivano imprigionate, venivano appunto buttate nei manicomi e ai lavori forzati.
Esattamente, ed in seguito, scoperta questa terribile tratta di donne e bambini per essere portati nei bordelli a consumo degli stupratori, Anna Maria Mozzoni porta avanti la causa abolizionista e fece approvare una legge che alzava almeno da 13 ai 16 anni l'età della bambina prostituta. E infatti la Mozzoni scriverà un libro che ha un titolo esplicativo, L'indegna schiavitù, riferendosi proprio alla prostituzione come abuso e abominio contro le donne.
Esatto, non è recente uscita un altro testo appunto intitolato Stupro a pagamento, che parla della Moran, che parla appunto anche della stessa cosa, della prostituzione, di come la prostituzione non è il lavoro più antico del mondo, ma l'oppressione più antica del mondo, insomma la violenza sulle donne più antica del mondo, che va combattuta nella maniera più assoluta. Ma allora direi che, non so se sentirci un altro brano.
Ma sì, sentiamoci che un altro brano.
Allora sì, così poi ci tranquillizziamo, che io ho ancora il fiatone, sono già una stanchezza infinita, quindi chiedo scusa. Ci sentiamo questo brano stupendo, che è un brano tratto da un album molto bello, bellissimo, che io ho ascoltato, che è Tanit, di la qui presente Cristina Legovic, che è stato un progetto, appunto il Dea Project, che è uscito insieme al tuo libro Donna Sapiens, di cui abbiamo parlato durante la prima puntata. E quindi abbiamo parlato appunto del femminino preistorico, del femminino sacro, di come le donne siano state per 96.000 anni le cultrici della vita, l'incarnazione umana della grande Dea Natura, quindi loro con la loro capacità appunto di dare la vita, di rigenerarsi, di dare la morte e così via. E questo album meraviglioso mette fondamentalmente in musica dei brani tratti appunto dall'Iliade, tratti da, insomma,
da Orazio. Ho cercato di mettere la metrica antica in musica.
Esatto, e ci è riuscita benissimo, in maniera, come al solito, assolutamente fenomenale e così, come dire, delicata, affascinante, splendida. Ma adesso ci sentiamo questo brano che è Iliade, che inizia appunto con un brano che noi due amiamo moltissimo, che è un frammento di Saffo e che potete quindi ascoltare. Buon ascolto.
Chi un esercito di cavalieri, chi una schiera di fanti. Io invece dico, è la persona che siamo. Una persona che
Rieccoci.
E rieccoci qua.
Avete potuto sentire appunto questo splendido brano dal Dea Project di Cristina Legovic qui presente.
Ti ringrazio, sei sempre adorabile.
Beh,
meriti. Davvero, grazie.
È un pezzo veramente splendido.
Grazie.
E quindi, insomma, noi diamo visibilità alle artiste donne, tu sei un'artista, sei una donna, quindi direi che non fa una piega. Allora, torniamo ad Anna Maria Mozzoni e a quanto questa donna fu una donna assolutamente incredibile. Una donna che fece proposte assolutamente avanguardiste per il tempo, che però allo stesso tempo si legano, come già detto, alle proposte e alle lotte delle altre femministe in giro per il mondo. Ovviamente la connessione delle femministe italiane nell'Ottocento era con le europee più che con le americane. Infatti, come abbiamo citato prima, hanno lottato appunto con Josephine Butler, che era appunto una suffragista inglese, e con altre donne appunto perché si abolisse la prostituzione. Poi vabbè, ovviamente, come abbiamo visto, ci sono cose, si dovrebbe andare un pochino più nel dettaglio per le varie proposte, però appunto avevano assolutamente denunciato quanto la prostituzione fosse indegna, fosse una schiavitù, fosse violenza e fosse quindi fondamentalmente cosa agghiacciante e atroce che doveva finire, che bisognava combattere nella maniera più assoluta. Ma appunto, allora Mozzoni, Anna Maria Mozzoni, chiedeva tante cose per le donne. Innanzitutto, così come per tornare alle vecchie puntate di Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft, prima di loro a Mary Astell, così come Susan B. Anthony, Lucrezia Motte e così via, Lei ovviamente lottava perché le donne avessero il diritto all'istruzione, ben comprendeva come le donne senza istruzione sarebbero rimaste schiave, sarebbero state come la suocera, di cui abbiamo appunto letto prima il brano, che spingeva la nuora con quella misoginia interiorizzata che a cui era stata istruita, perché le donne povere, così come le donne ricche, vengono istruite ad odiare se stesse e ad odiare le altre donne. Questo fa sì che il movimento femminista, il movimento delle donne, del movimento femminile in sé, non riesca a realizzarsi mai pienamente, ahimè, anche se ovviamente lotte continuano ad essere combattute e vittorie in qualche modo ci sono, ma proprio per questa maledetta interiorizzazione, questa educazione all'odio di sé e all'odio delle altre, e non appunto un'educazione, come dire, che ne permetta di vedersi come soggetti, non come rivali, come amiche, come sorelle, così come è stato appunto per 96.000 anni di matriarcato.
Bei tempi quelli.
Bei tempi, grande idea, siamo sempre qui noi. Allora, e quindi Mozzoni chiedeva il diritto all'istruzione, la parità tra cittadini e cittadine, i diritti elettorali, quindi di nuovo il diritto al voto, il diritto di svolgere qualsiasi lavoro, la cittadinanza anche senza matrimonio, l'equilibrio tra i coniugi, cosa che appunto aveva chiesto anche Mary Wollstonecraft, appunto una riforma del matrimonio affinché i coniugi fossero appunto, si vedessero come equi, come in una relazione paritaria in cui anche l'amore, il sentimento fra di loro dovesse essere appunto, come dire, rispecchiare anche una certa stima gli uni per gli altri, non essere appunto posti nuovamente nel matrimonio a un livello di sottomissione. E quindi insomma direi che potremmo leggere anche addirittura un brano, perché scrisse anche moltissimo Anna Maria Mozzoni, e quindi possiamo leggere un brano dalla Donna e i suoi rapporti sociali del 1864. E
Stavo cadendo, pensavo fosse una botta, quindi questo lo voglio leggere io. Lo leggo volentieri io.
Assolutamente sì. La rivalità femminile.
Proprio tra noi, guarda, rivalissime.
Leggiamo questo brano splendido dalla Donna e sui rapporti sociali del 1864.
Allora, ora è tempo che io affronti il terribile capitolo delle influenze. Le donne, secondo l'antico adagio umoristico, non sono gente. E questo mi interrompo solo un attimo, le donne non sono gente, sono una genialata che ha inventato la Anna Maria Mozzoni. Assolutamente. Allora, quindi lo ripeto, le donne, secondo l'antico adagio umoristico, non sono gente. Esse non sanno nulla di nulla e non hanno opinione determinata sopra nessuna cosa. Se le donne voteranno, lo faranno col padre, col marito, con l'amante, con un uomo, insomma, con quello che avrà saputo entrar meglio nell'animo loro. E voi, signori, che cosa fate? Voi votate la lista del giornale al quale siete abbonati? Voi votate con quel capo partito che si è imposto alla vostra venerazione, ai vostri entusiasmi? Gli impiegati votano col capo ufficio, gli ufficiali col generale, i sottoprefetti coi prefetti, i sindaci coi sottoprefetti, i comunisti coi sindaci.
Esatto, insomma, qua si vede proprio il pensiero assolutamente, come dire, lucido, radicale, di nuovo per parlare della radice, di aver compreso la radice dell'oppressione femminile e di come appunto, nonostante lei ha lottato per tutta la vita perché le donne avessero il diritto al voto con Salvatore Morelli, di cui dirò poi due parole più avanti perché comunque è stato un grande alleato del femminismo e merita comunque di essere menzionato.
Lo merita al 100%.
Come dicevo, come già si denota da questo brano, una grandissima lucidità, una grandissima intelligenza nel comprendere che le rivendicazioni delle donne all'interno del patriarcato sono comunque fittizie, perché se le donne, alle donne verrà riconosciuto il diritto al voto, e così come è stato e molto spesso si continua a fare, il loro voto sarà in qualche modo senza l'istruzione, senza quindi la possibilità, l'educazione di poter essere soggetti unici e indipendenti, saranno sempre così, in maniera paternalistica e patriarcale, spinte a scelte non proprie, spinte a prendere decisioni perché influenzate fin da piccole a determinati tipi di decisioni. Abbiamo parlato del fatto che le donne erano fondamentalmente proprietà del marito e loro, nonostante anche quelle che lavoravano e che si facevano un culissimo tanto, quello che guadagnavano era talvolta anche meno della metà di quello che guadagnavano gli uomini e apparteneva al marito, al padre e così via. Quindi appunto qua c'è una lucidità fortissima fortissima nel comprendere che la lotta deve essere proprio radicale, bisogna comprendere proprio il sistema in sé, nonostante appunto la rivendicazione dei diritti, perché in questo sistema di merda viviamo, in questo sistema completamente sfuggire non si può, fondamentalmente si possono prendere giusto qualche pausette un po' illusorie, di fatto è all'interno di questo sistema che viviamo, ci relazioniamo e quindi dobbiamo anche combattere qua per diritti e non avere soltanto doveri che sarebbero appunto terribilmente opprimenti.
Ma che dici? Facciamo una piccola pausa con un brano?
Ci sentiamo un po', sì,
assolutamente. Allora, ci sentiamo il quinto brano che è di Mina, Parole Parole, dall'album 5043 del lontano 1972.
Esatto, e questo brano qua, ci scusiamo, c'è anche una voce maschile, di solito abbiamo sempre deciso di far sentire soltanto le voci femminili, ma come avrete notato anche nei brani precedenti c'è molta ironia in questi brani, questa ricerca di appropriazione di sé come donne da... insomma, cercano in qualche modo di scappare lo sguardo maschile, di scappare la stereotipizzazione del loro sesso, e quindi insomma qui Mina fondamentalmente fa un po' lo stesso, mette alla berlina le parole
di Alberto Lupo,
sì, esatto, le promesse, le parole,
i luoghi comuni,
sempre menzogne degli uomini, parole parole.
Buon ascolto.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Stasera raccontami un'altra, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno.
E rieccoci sempre in diretta su Radio Banda Larga, stiamo parlando di Anna Maria Mozzoni,
esatto.
E adesso parliamo di Salvatore Morelli, che è un patriota politico, scrittore, fu un grandissimo sostenitore dei diritti delle donne, quindi un uomo eccezionale di cui vogliamo parlarvi.
Sì, insomma, facciamo menzione di lui, noi parliamo di donne eccezionali, ma ovviamente mi sembra giusto, perché qua, come dice, sentite in sottofondo ancora Mina che dice parole, 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 sì, gli uomini sono... stati nel corso della storia patriarcale sempre soltanto parole parole, molto molto spesso, quasi sempre. Non è un caso che De Pretis, un politico appunto, quando c'è stata l'Italia Unita nel 1861, abbia preso per i fondelli Anna Maria Mozzoni, perché appunto lei portasse una folla appunto di sostenitori tra le sue fila, lui venisse eletto, però non rispettò nessuna promessa quando lei aveva chiesto appunto l'estensione del diritto di voto alle donne. Quindi insomma parole parole, ma invece abbiamo un altro uomo che è Salvatore Morelli, che ha appena citato Cristina, che invece sì, scrisse tante parole anche lui, scrisse La donna e la scienza o la soluzione del problema nel 1861, un libro che ovviamente non ebbe la risonanza che meritava, e indovinate un po' perché? Perché ovviamente metteva in discussione il ruolo dell'uomo all'interno della società e il fatto che il suo ruolo di oppressore e dominatore non fosse chiaramente naturale ma costruito. E ovviamente parlava del fatto che le donne assolutamente meritassero il diritto di voto, che le donne dovessero essere istruite, perché una, di nuovo qui ci connettiamo invece a insomma, un femminismo che è quello, come detto, di prima ondata, che si vuole integrare nella società, quindi le donne alzano la testa per dire vogliamo essere parte integrante di questa società, non vogliamo essere non gente, come diceva appunto prima Anna Maria Mozzoni nel suo brano. Ma appunto questo testo non ebbe l'adeguata appunto visibilità, e avete capito ovviamente per quale motivo. Come avevo detto invece nella puntata riguardante il suffragismo, quindi il movimento suffragista e suffragetta in Gran Bretagna, John Stuart Mill venne riconosciuto anche a livello europeo, così in maniera, come dire, emblematica, come l'uomo femminista dell'Ottocento, quando nel 1867 portò appunto in Parlamento la mozione, la petizione perché il diritto di voto venisse allargato alle donne. Ma come abbiamo detto, Salvatore Morelli scrisse nel 61 quest'opera La donna e la scienza, la soluzione del problema, in cui parlava proprio anche dell'istruzione del diritto di voto alle donne, e sarà nel 1866, le volte ci sono date un po' contrastanti, però comunque quindi anche le volte viene citato 1867, ma mesi prima della petizione, dello scritto di John Stuart Mill, per chiedere appunto al Parlamento il diritto di voto per le donne, appunto, e affinché le donne avessero parità anche nell'ambito familiare, e perché se priva di patria potestà e soggetta al marito, ovviamente la donna non avrebbe potuto reclamare alcun tipo di diritto al di fuori delle mura domestiche, come abbiamo visto era proprietà del marito e precedentemente del padre. Quindi da questo punto di vista sicuramente un uomo che è stato un grande alleato di Anna Maria Mozzoni, così come appunto del femminismo di prima ondata italiano.
Sì, ricordiamo che passò 10 anni della sua vita Salvatore Morelli nelle carceri borboniche, tra torture e denigrazioni di ogni genere, ed è anche in parte in queste carceri che formulò le idee che compongono il suo volume, appunto, ricordiamolo, nel 1861, La donna e la scienza, è la la soluzione del problema.
Esatto, leggerei brevemente un brano di Anna Kulishov, femminista russa, di origine russa, che però lavorò anche poi a braccetto con la stessa Anna Maria Mozzoni. Lei era appunto di un contesto più socialista, un contesto a cui si avvicinò anche poi la stessa Mozzoni, che lottò per le donne lavoratrici, ma poi andremo più nello specifico dopo, se abbiamo tempo, Dio santissimo. Ma vi leggo questo brano di Anna Kulishov, che appunto a differenza di Anna Maria Mozzoni riteneva che il lavoro fosse assolutamente necessario affinché la donna potesse liberarsi dal giogo maschile, ma anche se, come abbiamo visto, le mondine, nonostante lavorassero, non si liberavano affatto dal giogo maschile, ma anzi venivano oppresse ancora di più. E questo, in questo brano le dice: ho prescelto poi la questione del lavoro della donna perché credo questa è il nocciolo di tutta la questione femminile, convinta come sono di questa grande verità fondamentale dell'etica moderna, che vale per l'uomo come per la donna, che cioè il solo lavoro di qualunque natura esso sia, diviso e retribuito con equità, è la sorgente vera del perfezionamento della specie umana. Ed infatti, se ogni individuo dell'uno e dell'altro sesso, permettendoglielo, le condizioni di salute e di età, sentisse tutta la portata morale di codesto ideale e dovesse procurarsi da sé i mezzi di sussistenza, partecipando in un modo qualsiasi nella grande divisione del lavoro sociale, certo sarebbe tolta una delle più grandi piaghe della società moderna, il parassitismo, fenomeno così raro tra gli animali inferiori di una stessa specie e purtroppo così generale fra gli animali superiori della specie umana. Ma appunto, come dire, in realtà la storia ci ha fatto comprendere bene che non è una società, ovviamente è una società socialista, diciamo di stampo socialista, che può permettere diritti equi fra uomini e donne, ma se non si comprende che il primo gioco è quello del patriarcato e quindi dell'oppressione di un sesso sull'altro, quindi del sesso maschile sul sesso femminile, una visione marxista poi non porta altro che, come abbiamo visto, alla costituzione, ad esempio, insomma, prima con Lenin e poi con Stalin, sì, di un URSS
totalitarismi assolutamente, esatto, abominevoli,
o come abbiamo visto nella rivoluzione francese e in altre rivoluzioni che si definiscono poi involuzioni proprio per il fatto che l'uomo che prima era beta vuole diventare alfa e sostituire l'altro e diventa ancora più misogino rispetto all'altro. Quindi insomma, donne, unitevi come sempre, perché non c'è partito che ci possa definire se è un partito maschile, quindi insomma costituiamo un partito femminista, forse l'unica soluzione. Ma allora sentiamoci un altro brano, che è quello di Nada, che è Luna in piena,
dall'album Luna in piena del 2007.
Eccoci,
buon ascolto.
Buon ascolto.
Eccoci qua, gli ultimi minuti di I Amazones, undicesima puntata.
Sempre un po' di corsa.
Abbiamo sempre tante cose da dire.
Ma sì, allora ritornerò ovviamente al caso di Anna Maria Mozzoni, questo personaggio straordinario, questa femminista dell'Ottocento, che combatté tra l'altro proprio fino agli ultimi giorni della sua vita, esattamente come fece Emily Pankhurst, come abbiamo visto durante la puntata del suffragismo inglese, affinché le donne appunto ottenessero il diritto al voto. Per quanto riguarda Emily Pankhurst, come abbiamo visto, lei morì pochi mesi prima del 1928, in cui appunto le donne in Gran Bretagna ottennero il diritto di voto all'età di 21 anni, esattamente come gli uomini. Questa cosa, come ben sappiamo, non fu possibile per Anna Maria Mozzoni, così come dire, lei che lottò per tutta la sua vita e anche tra l'altro con tante altre femministe, non soltanto italiane ma europee, ma combatté anche con la stessa Maria Montessori, di cui appunto speriamo magari non solo una prossima puntata di riuscire a dire qualcosa anche sul suo conto, su altre donne, che appunto donne italiane che lottarono per i diritti delle donne, non soltanto quindi per i propri diritti, che appunto nel 1906 portò insieme a Montessori in Parlamento questa petizione affinché appunto le donne potessero ottenere il suffragio femminile. Come detto, il suffragio femminile in Italia arriverà moltissimi anni dopo, ma prima che lei morisse, quindi un anno prima della sua morte, nel 1919, riuscì così, come dire, una magra consolazione, fece appunto abolire l'autorizzazione maritale. E quindi insomma non era, come dire, cosa da pochissimo, ma allo stesso tempo, come abbiamo visto, quando ci sono tante tante lotte, le donne ci mettono tantissimo ad ottenere veramente anche soltanto un'unghia. Non è un caso che infatti lei stessa propose anche un fondo di mutuo soccorso e fece risaltare i problemi delle molestie sul luogo di lavoro, e quindi combatté non soltanto la prostituzione ma anche le molestie sessuali sul lavoro. E stiamo parlando appunto della seconda metà dell'Ottocento, quindi una donna veramente visionaria, una donna che riusciva a guardare più là e avere una lucidità tale da permetterle appunto di combattere con tutte le sue forze un sistema globale. Quindi adesso, come vedremo in questo ultimo brano, che poi appunto ci lasceremo, Adesso non so se riusciremo a leggerlo tutto, però appunto vi do così una sorta di riassumendo di sinossi precedente, appunto anche lotta nei confronti del clericalismo, nei confronti appunto di chi come i clericali ha messo sotto il giogo la donna, ma facendo riferimento anche a questi positivisti, tutti questi grandi illuminati di sinistra del governo italiano, del neogoverno italiano, di come si lamentassero appunto del fatto che la Chiesa avesse sempre tanto tanta voce in capitolo, cosa che appunto non è mai esattamente cambiata in Italia, ma di fatto loro, come dire, anche loro avevano continuato e continuavano a mettere la donna in gabbia.
Sì, e consiglierei, almeno consigliamo, di leggere direttamente dei testi della Mozzoni, perché veramente viene fuori una forza, una capacità di rivendicare, sbattere in faccia proprio a questi signori della politica italiana determinate verità, che veramente non fa pensare alla seconda metà dell'Ottocento e tantomeno una donna.
No, allora, volevo soltanto aggiungere appunto. Sì. Poi ti faccio leggere che appunto sì, fu una donna assolutamente molto orgogliosa, una donna sicura di sé, una donna che lottava per se stessa e per le altre donne con grande lucidità e capacità. Aveva in sé comunque anche così quella speranza che faceva parte anche del nuovo Stato Unito, era una mazziniana lei, e quindi ovviamente era abbastanza chiara questo desiderio e questa speranza di, insomma, di unire le donne e avere appunto il diritto al voto. Ti lascio perché sennò non abbiamo più secondi, minuti.
Allora, via. Diceva la Mozzoni: per me, non esito a dirlo, signori, sono convinta che la mente del legislatore, quando escogitava la personalità giuridica delle donne, era perlomeno afflitta da un subdelirio. Perché dunque, avvocati, vi fregate le mani e dite che il nostro codice ha segnato un gran progresso e non si poteva fare di più? Non vedete che la morale cristiana, che molti di voi chiamano incadaverita e mummificata, vi precede ancora di secoli? Pertanto volete voi sinceramente smagare l'influenza clericale? Riconoscete il nostro diritto al voto amministrativo e politico. Non avete tempo, non avete gusto occuparvi di noi, fatene a meno. Riconosceteci il nostro diritto al voto e basta.
Insomma, una donna assolutamente potente anche nelle sue affermazioni, come abbiamo detto, appunto pone un quesito fondamentale e un'accusa fondamentale nei confronti di questi politicanti che si dimostrano appunto essere fondamentalmente ancora peggiori quasi dei clericali, dicendo: veramente vi lamentate di chi era prima di voi, vi lamentate di chi continua ad avere influenza nel nostro governo e nella nostra Italia,
sì,
se poi voi di fatto trattate le donne nella stessa identica maniera.
È bellissima la chiosa: riconosceteci il nostro diritto al voto e basta, cioè
esatto,
basta parole,
esatto.
Basta parlare,
sì, una
basta
dialettica
storie.
Assolutamente formidabile. Ma insomma, allora ci vediamo noi non la prossima puntata, non il prossimo lunedì, perché è Pasquetta, quindi probabilmente sentirete una replica, ma ci sentiamo appunto fra due settimane, direi.
Il lunedì dalle 2 alle 3, il giovedì in replica dalle 5 alle 6,
esatto,
a Amazones.
Esatto, niente, allora, boom. Speriamo di avervi dato un assaggio del femminismo italiano, così con un po' di fiatone, ma insomma avete riconosciuto qualche donna assolutamente
straordinaria.
Sì, assolutamente sì.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Ciao.
Ciao.